Allora, che cos'è questo corso? Allora, non è un corso per astrofili. Lo dico per precisione all'inizio del corso, se cambiamo idea, però adesso non so come fa. E non è un corso per osservare direttamente il cielo, nel senso che abbiamo una lezione che è la prossima, quella con Paola Battaglia, in cui vediamo che cosa si vede dai tetti di Milano, per rinforzarci nell'idea che, vabbè, da Milano fa niente, non osserviamo il cielo sostanzialmente. Questo è un corso che vuole andare dal vicino al lontano, vi vuole portare un po' in quello che è il mondo degli astronomi, cosa fanno davvero gli astronomi. E la prima cosa che funziona oggi, questa, scusate, dovevate essere in cupola a fiore, ci andrete le prossime volte, è una promessa, e questa è la cupola e vedete sullo sfondo ovviamente il Duomo di Milano. Adesso io vi chiedo, se voi voleste costruire un telescopio, supponiamo così, facciamo che io vi commissiono la costruzione di un telescopio e vi do però i soldi della costruzione del telescopio a patto che mi dimostrate che funziona nel modo migliore possibile. Lo costruite in montagna, al mare o in pieno centro città? Quanti in montagna? Vabbè, quanti al mare? E quanti in pieno centro città? Bene, siete in un osservatorio astronomico in pieno centro città. Che ci fa? Un osservatorio astronomico? No, aspetta, devo fermare tutti. Qua ci sono per persone che hanno già le risposte, quindi dobbiamo far tacere adesso. Quindi, cosa ci faccio io di un osservatorio in pieno centro città?
Io rientro, è un osservatorio di un altro periodo, quindi ci vediamo la storia.
Come direbbe Doc Brown, bisogna pensare quadrimensionalmente, cioè bisogna pensare al fatto che l'osservatorio è la più antica istituzione scientifica di Milano. Nasce nel 1762 e sicuramente allora non era un problema la città. Perché qual è il problema della città? L'illuminazione artificiale, quindi osservare il cielo da Milano è come osservarlo sotto un grande lampione, e non mi metto sotto un lampione per osservare le stelle. La luce dei bar, dei ristoranti, dei neon, degli aeroporti, delle autostrade fa in modo che sia tutta diffusa e io non riesco più a godere del cielo. Tuttavia c'è un osservatorio qui, c'è, anche stato costruito nel 1762, non si osserva più da qui. Che ci fanno gli astronomi qua dentro? Allora, cerchiamo di scoprirlo insieme. Adesso vediamo se questo filmato parte da solo o se devo dargli un aiuto così.
I'm worried about it. I keep it cool, my attitude.
Di astrofisica, del quale l'osservatorio fa parte, insieme ad altri 12 osservatori sparsi sul suolo italiano. Abbiamo Milano, Torino, Padova, Trieste, Roma, Cagliari, Catania, Palermo. In realtà tutti quelli che vi sto mostrando e che vi ho elencato, credo che non siano tutti e 12, qualcuno sicuramente l'ho perso, sono tutti a ridosso delle grandi città. E quindi neanche da lì si osserva. Gli astronomi che fanno? Gli astronomi sono diventati gruppi e hanno cominciato a costruire telescopi in zone meravigliose del pianeta, come le Canarie. Questo è il telescopio nazionale Galileo, sta alle Canarie, sull'isola della Palma, sulla rocca de los Muchachos, a 2800 metri di quota, e quello che vedete qui sotto è un mare di nuvole. Il telescopio sta sopra. Ora, questo telescopio è un telescopio da 3,5 metri di diametro ed è appena sufficiente per fare ricerca. Ora, quando dico 3,5 metri di diametro, intendo che voi vi ho fatto aspettare un po' qua sotto, no? Quindi avete visto quei telescopi che sono lì all'inizio, che a pace all'anima di Galileo sono due tubi con due lenti, ok? Adesso prendete una di questa lente, fatela diventare uno specchio e fatelo di 3,5 metri di diametro, cioè due volte me. Ok? Ora, questa dimensione è appena sufficiente per fare ricerca. Perché io ho bisogno di specchi sempre più grandi? Secondo voi? Potete sparare a caso, eh? Di solito con le scuole le facciamo sparare a caso, però c'è la prof e hanno paura, perché dicono poi questo è minimo. Voi qua non avete la prof, quindi potete sparare a caso. Io non sono una prof, proprio per niente, quindi potete sparare. Secondo voi, perché io ho bisogno di specchi sempre più grandi? Aspetta, come con gli studenti, con ordine, alzate la mano.
Per vedere corpi in meno.
Perché? Sì. Questa domanda è antipatica, perché in realtà sottintende a perché vedo corpi meno luminosi con un raggio più grande? Non è una questione di, cioè focalizzo o non focalizzo dipende dalla forma della lente, non dalla sua dimensione. Là c'era una avanzata.
Cattura più luce.
Perché catturo più luce? Questa risposta mi arriva 3-4 volte all'anno, di solito, in queste conferenze che faccio. Perché è troppo semplice. Solito abbiamo delle sovrastrutture. In realtà, se io devo raccogliere l'acqua piovana con un catino, vado con il catino più grande possibile. Più grande il catino, maggiore l'acqua che raccolgo, ok? Se io devo raccogliere la luce che arriva dalle stelle, la luce mi arriva sotto forma di particelle che si chiamano fotoni, più è grande il mio specchio, più luce raccolgo, ok? Fine. Non ho bisogno di molto altro. E quindi telescopi sempre più grandi e vi presento il Large Binocular Telescope, il grande telescopio binoculare che sta in Arizona, sul Monte Graham, sacro agli indiani, così sacro che siamo arrivati noi, abbiamo tagliato la punta e abbiamo messo sotto il telescopio. Di solito quando ci muoviamo abbiamo una finezza. Vabbè, comunque, il Large Binocular Telescope, grande telescopio binoculare, è fatto così. È chiamato grande telescopio binoculare perché sembra un binocolo. Funziona con due specchi che funzionano insieme. Ciascuno dei due specchi ha 8,2 metri di diametro. Ora, 8,2 metri di diametro vuol dire questa cosa qua. Cioè vuol dire che ci sono due persone sopra che lo stanno pulendo. Vuol dire che la struttura che lo deve reggere è questa. Perché il telescopio deve potersi muovere in qualunque direzione, lo specchio non si deve deformare. Io di solito porto gli occhiali. Se quando io mi giro gli occhiali si deformassero, io non vedrei più un piffero di niente. Ogni volta che io mi muovo gli occhiali devono stare dritti. Ok? Quindi uno specchio molto grande, molto resistente, ma anche molto leggero, perché se mi pesa tanto io faccio fatica a muoverlo. Dal punto di vista ingegneristico è ovviamente una sfida straordinaria. Ma ormai è già anche superata questa sfida, queste foto sono del 2000, quindi 20 anni in ambito astronomico sono un'eternità. Ora, vi sfido a trovare in questa immagine le persone. Ci sono? Lo garantisco? Voi non valete, eh? No, voi non valete, la prima fila non c'è. Qua ce n'è una. Schermo, maglione, jeans, qua c'è una persona e qua sul muretto ce n'è una. Ora, la domanda che vi faccio è: posso costruire telescopi con specchi sempre più grandi?
Sì.
Guardate che non c'è una risposta unica a questa domanda, eh? Cioè, quando si parla di commissioni a livello internazionale che devono decidere qual è il programma da affrontare nei prossimi 20 anni, queste sono le domande che si pongono. Cioè, la domanda è proprio: ok, cosa facciamo per i prossimi 20 anni? Sfondiamo il tetto degli 8 metri, proviamo a fare un telescopio con uno specchio sempre più grande o proviamo un'altra tecnologia? Allora devo valutare tutti i pro e i contro, ok? E ovviamente io vorrei estendere sempre di più il mio raggio, però ci sono delle questioni da considerare. Io se faccio uno specchio di 8 metri, poi lo devo portare in Arizona. Portarlo vuol dire questa roba qua. Capite che
non si può andare.
Ci sono delle... E come? Esatto, il punto è proprio questo. Questo pezzo è monolitico. Ok, è un unico specchio. La strategia per il futuro, pensata utilizzando una teoria di Dorn d'Arturo, una persona per la quale faremo una conferenza nel corso avanzato, e magari vi capiterà di sentirne parlare, pensate, lui era direttore della specola di Bologna, poi ha perso tutto perché era ebreo, durante le leggi razziali è rimasto un femmino in cui nascondersi, e aveva avuto questa idea lungimirante in realtà di fare uno specchio, un telescopio non con uno specchio solo, ma con tanti specchi insieme, come sarà effettivamente l'European Extremely Large Telescope. Boh, la fantasia degli astronomi nell'illuminare i telescopi. Comunque, ELT, il telescopio che verrà, ma non fra tanto, nel 2024, più o meno quando la metropolitana arriverà a Monza, sono 50 anni che la metropolitana arriverà, però questo lo fanno, nel 2024 sarà pronto ed è un telescopio da 39 metri di diametro, fatto da tante cellule, tanti specchi da un metro più o meno messi insieme. Per avere un'idea delle dimensioni, qui trovate una macchina.
Dove?
Ok, in Cile. Lo mettono ad Atacama, sempre nel deserto cileno. Prego.
Perché non usano il prisma al posto degli specchi?
In che senso?
Penso che lo specchio serve per aumentare la focale.
No, lo specchio serve per raccogliere. Le lenti ormai sono cadute in disuso da due secoli perché hanno troppi problemi e quindi ormai si usano gli specchi. E la focale o non focale dipende dalla forma che si dà all'oggetto,
certo,
non tanto al.
Esatto, allora io parlo così solo un blasfemo.
Sì, sì.
Ma si usava lo specchio nei cannocchiali, ok?
Sì.
Nel binocolo,
sì.
Perché raddoppia la potenza focale. È così. Penso che poi dopodiché sono diventati prismatici, usavano il prisma per.
Allora, questa domanda la deve fare un ingegnere dei telescopi, perché
okay.
Io studio quello che arriva dopo.
C'è il fenomeno della rifrazione, ma per cui.
Allora, l'unica cosa che le posso dire è che da due secoli e mezzo gli specchi hanno soppiantato in tutto e per tutto le lenti, perché le lenti danno dei problemi. Da aberrazioni cromatiche a ogni altro tipo di problema non arriva puro e più è difficile costruirle sempre più grandi, non si riesce ad andare oltre un certo livello con le lenti. Quindi lo specchio dal punto di vista tecnologico, quello che io so e che ho studiato, quello che è il mio campo, sono laureata in evoluzione di galassie, quindi io prendo il risultato di quello che esce da lì e lo studio, adesso vediamo come. Lo specchio è stato scelto da due secoli e mezzo, se non di più, proprio perché superava tutta una serie di problemi legati a voler costruire telescopi sempre più grandi e avere sempre più quantità di luce. Mettiamola.
Anche perché c'è.
Qua abbiamo un espertone.
No,
è vero, perché ci segue da.
Che un conto è lavorare una superficie, no? Di 8 metri, per esempio. Un conto è lavorarne due, una lente è fatta da due superfici che devono essere perfettamente uguali e simili. Quindi lo stesso centro ottico, mentre invece lo specchio, una volta che non lavorate oltre sono a posto, tutto quello e basta.
Ecco, avete sentito
sì.
Tutti?
Sì.
Bene. Ora, quindi questo è il telescopio che verrà nel 2024, quindi 39 metri di diametro, principalmente lo scopo è di studiare le galassie molto molto lontane, ma soprattutto quello che sta muovendo. Devo dire l'astronomia oggi tantissimo sono i pianeti extrasolari, quindi arrivare a capire qual è la composizione dei pianeti extrasolari e diciamo un indizio è anche il 9 che è appena stato dato martedì scorso proprio a Maiore che lo. Ora, cosa fa un astronomo? L'astronomo secondo voi fa questo? Non c'è solo professore, ma. Allora, questo è l'astrofilo, cioè colui che ha un suo telescopio a casa e lo usa nelle serate, anziché stare a casa a guardare una serie su Netflix, a guardare il Factor, a giocare col cellulare o la PlayStation o qualunque altra cosa che venga in mente di fare la sera, a leggere anche un libro delle volte, esce e prende il telescopio sulle spalle e va ad osservare il cielo e tendenzialmente l'astrofilo è formato tantissimo su quello che si vede dal balcone, dalla piazza, da dove volete voi all'interno delle città. Sa esattamente quale corpo celeste gli passa sopra la testa. Chiedete a un astronomo, astrofisico, non astrofilo, di riconoscere una costellazione in cielo, se ne trova una, è tanto. Io ho imparato le costellazioni andando al planetario dopo la laurea. Perché l'astronomo professionista ha bisogno di questo coso qua. E questo coso qua ovviamente è, non lo prendete sulle spalle, lo sportate dove volete voi. Tendenzialmente astronomi che vanno ad osservare il telescopio non vedono neanche. Lynn Blom, sono un astronomo e sono qui per osservare. Perfetto, tu vai in una stanza dei bottoni da cui controlli il tuo telescopio e se succede qualcosa al telescopio non sei tu che lo tocchi, perché ci sono fior fior di ingegneri, di tecnici che possono mettere le mani a questo strumento, non di certo l'astronomo che è lì a osservare quella sera. Quello che io ottengo da questo strumento è questo, delle immagini, dei file, dei non sono dei JPEG, sono dei punto fix che porto a casa e leggo a un computer con dei particolari programmi. Cioè è talmente robotizzato, computerizzato, che sostanzialmente l'astronomo non va neanche più ad osservare. Questa è un'esagerazione, per la maggior parte del tempo. Allora, prima immaginate, questo telescopio è a disposizione della comunità scientifica, cioè una commissione che decide a chi dare l'utilizzo questo telescopio per quella determinata notte, no? Quando io vinco del tempo, si dice proprio così, ho vinto del tempo al telescopio, non è detto che io ci vada. Basta che ci sia un tecnico là che mette il telescopio nella posizione che voglio io, faccia le foto che dico io e io a casa ricevo tramite download le mie fotografie del cielo. Ok? Quello che io faccio dopo è guardare queste fotografie e analizzarle tramite dei programmi. Qui c'è una sedia, e analizzarle tramite dei programmi. Vi faccio vedere, sono traditorissimi questi tavolini, sappiamo che proprio allora questo programma, non so se li vedete i cerchi verdi concentrici, li vedete? Bene, questo programma sta dicendo in questa foto contami quanti fotoni sono entrati in questa regione e poi in una regione più piccola e poi in una regione più piccola e poi in una regione più piccola. Cosa vuol dire? La luce delle stelle arriva a me tramite dei fotoni che entrano nei pixel, ok? E io li conto, cioè li traduco in numero. In pratica è un po' come se io guardassi una città dall'alto e volessi studiare qual è la disposizione delle sue case. Se le case sono tante villette sparpagliate in giro, oppure se tutti gli appartamenti sono due palazzi giganteschi nel centro, ok? Quindi qui io sto contando la luce che arriva in un raggio più ampio, poi in un raggio più piccolo, poi in un raggio più piccolo, poi in un raggio più piccolo. Cosa mi fa questa cosa? Beh, la distribuzione di luce di una sorgente. Questa è tipicamente la curva di luce di una sorgente, ok? Ora, se io vi dicessi che un demografo prevede che la popolazione italiana da qua a 100 anni sarà composta da tot persone bionde, tot persone more, l'altezza media sarà tot, tendenzialmente avranno gli occhi di un certo colore e una mortalità, una natalità di una certa aspettativa di vita, voi non è che vi stupite. Il demografo ha i dati della popolazione attuale, sa qual è la nascita, sa qual è la mortalità, il tasso di emigrazione, e vi sa dire come sarà la popolazione italiana tra 100 anni. Siamo tutti sereni su questa cosa? Sì, più o meno, cioè non sarà vera al 100%, però indicativamente può dirlo. L'astronomo fa la stessa cosa. Vede qual è la popolazione stellare di una città di stelle che è una galassia, sa come nascono le stelle, sa come muoiono, sa come evolvono e vi sa dire qual è la popolazione della galassia da qua a 1 milione, 1 miliardo di anni. Quindi l'astronomo fa questo, non cambia tanto rispetto a un demografo. Questa si chiama fare evoluzione delle galassie, ad esempio evoluzione dell'universo. Ora io lo so che vi ho tolto tutto il fascino dell'astronomia. Allora, gli astronomi non mettono più l'occhio all'oculare, non hanno idea di come funzionano i telescopi, mi frega niente tendenzialmente, l'importante è qual è l'esito, e non passano le notti attaccate a uno strumento, ma vengono al lavoro dalle 9 alle 18 in ufficio, con qualunque tipo di cielo. Però adesso, sul far della sera, ovunque ci sia il far della sera al mondo, c'è qualcuno che sta preparando il suo zaino, il suo necessaire per affrontare la notte ad un telescopio, per accendere il telescopio, che è l'occhio degli astronomi. Noi non abbiamo altri occhi se non questi telescopi. L'astronomia è una scienza, ma una scienza strana. Noi non abbiamo un laboratorio, noi non possiamo creare un buco nero, far scontrare due galassie, far scollidere due stelle di neutroni, far nascere una stella. Noi tutta questa cosa non ne possiamo fare. Il nostro laboratorio, unico laboratorio, è il cielo. Tutto quello che noi possiamo fare è accendere i nostri strumenti per essere pronti a detectare qualunque cosa succeda durante la notte, anche durante il giorno delle volte. Il nostro lavoro è un lavoro alla CSI, cioè se durante la notte esplode una stella, esplode. Noi non è che se c'è un assassino, c'è l'omicidio. Cosa possiamo fare? Recuperare, esattamente come dei detective, tutte le informazioni da mettere insieme per capire chi è l'assassino. Perché questa stella è esplosa, come è esplosa, è esplosa da sola, è stata colpa di qualcun altro, e così. Quindi è un lavoro assolutamente curioso e che ha bisogno di tanta, ho detto tanta, matematica. Ora, per buona parte della nostra vita, forse fino ad oggi, forse anche domani, consideriamo la matematica una rottura di scatole. Ora, la matematica è quella cosa per cui a scuola avevamo i compiti in classe, avevamo le espressioni, ma cacchio, matematica, perché ci sono le lettere, dovrebbero esserci dei numeri, A più B per te, e tutta una serie di cose che diciamo dentro di noi e che magari adesso non vorremmo ripetere. Di fatto, però, quello che rimane è che la matematica sarà l'unica cosa che varrà sempre nella vostra vita. Che 2 più 2 uguale a 4 varrà per tutta la vostra vita. E io credo che ci siano poche cose, sono un po' più grandi degli studenti di cui parlo di solito, poche cose rimangono valide per tutta la vita. Ecco, 2 più 2 uguale a 4 è una di quelle. Ora, quando uno fa astronomia scopre che, cioè, là in alto ne succedono di ogni. Sono i buchi neri, c'è la relatività generale, la relatività ristretta, l'universo si espande, le stelle si formano, evolvono, un casino. E non riesco a mettere ordine a tutto questo se non con un'unica cosa, che 2 più 2 uguale a 4 in un buco nero, sulla stella di neutroni, dove evolve una stella, qui, su Giove, Saturno, ovunque. 2 più 2 è quella cosa che mi permette di mettere ordine a tutto, perché 2 più 2 fa 4, più 2 fa 6, più 2 fa 8, e poi faccio la moltiplicazione, poi sommo, divido, io costruisco dei mattoni con cui io riesco a interpretare quello che ho sopra le teste. Quindi la matematica diventa un appiglio nella tempesta di quello che succede, diventa una risorsa fondamentale, perché è l'unica cosa su cui a un certo punto non capisco più niente, dici no vabbè, però aspetta, proviamo a fare i calcoli, e allora a quel punto riesci a recuperare una strada. Ora, di che cosa si nutre l'astronomo? L'astronomo si nutre di radiazione elettromagnetica, che è un modo complicato di dire la parola
luce.
Non vale così lei. Che cos'è la luce? Ve lo dico quando vinco il premio Nobel, perché che cosa sia la luce? Per bene, non lo sa nessuno. Di fatto però la luce si presenta in molti aspetti. Noi siamo abituati a considerare la luce una piccola parte di quello che è lo spettro elettromagnetico, quello a cui sono sensibili i nostri occhi, è questo, l'arcobaleno, quello per cui adesso vedete questi colori, vedete questa luce. Di fatto la luce è un intervallo molto più ampio, che va dai raggi gamma fino alle onde radio. Tutta la luce è trasportata da delle particelle che si chiamano fotoni. La luce che trasporta i raggi gamma, cioè scusate, i fotoni che trasportano i raggi gamma, sono dei fotoni molto energetici. Okay? Qui abbiamo la luce che è un'onda ad alte frequenze vuol dire alta energia. A mano la frequenza, l'energia diminuisce fino ad arrivare alle onde radio, che sono però delle mezze calzette di onde, dei fotoni deboli. Ora, grazie alla all'osservazione fatto in diverse parti dello spettro elettromagnetico, noi conosciamo diverse cose del cielo. Ora non vi fate spaventare, nel senso che sono tutti parti che voi conoscete. I raggi gamma sono quelli dannosi, sono quelli per cui gridiamo allo scandalo, giustamente, quando abbiamo lo studio nucleare, le bombe nucleari, sono quelle che intervengono, possono intervenire sulla struttura del nostro DNA e quindi creare dei problemi. I raggi X sono quelli, sì, sono un po' problematici, però delle volte ci risolvono anche delle grandi noie, e sono quelle con cui, ad esempio, noi possiamo fare le lastre se ci rompiamo qualcosa. L'ultravioletto è quello per cui mettiamo la crema al mare, anti UVA e UVB, ultravioletti, per cui cerchiamo di proteggerci. Poi c'è il visibile, l'infrarosso, quello con cui di solito vediamo nelle telecamere notturne, serali, quando non c'è la luce visibile, usiamo la radiazione infrarossa, cioè ogni corpo caldo emette in infrarosso. Alcuni rettili hanno la visione di infrarosso perché cacciando di notte devono distinguere un corpo caldo dal tronco di un albero. Ad esempio, le microonde sono quelle con cui ci scaldiamo il latte, il tè, la pasta, quello che voi volete, attraverso un generatore di microonde che quasi tutti noi abbiamo a casa, e arriviamo alle onde radio che sono quelle con cui mandiamo tutti i nostri bei messaggi WhatsApp o anche SMS, qualunque cosa vi venga in mente che viene fatto con questo oggetto, usa delle onde radio. Quindi queste sono la luce a cui noi siamo abituati, questa è una visione di infrarosso. Detetta in modo diverso le zone del corpo più calde e più fredde. Questa bambina, ovviamente, la parte più calda dove passano le arterie giugulari, i capelli sono invece molto più freddi. Okay, quindi c'è questa differenza di colori. Questa è un'immagine di infrarosso dove i tetti sono caldi e il cielo ovviamente è freddo. Con i nostri occhi di notte noi non vedremmo niente. E questa invece è una lastra di una mano, peraltro la mano della moglie di Röntgen, colui che ha scoperto i raggi X alla fine dell'Ottocento. Gliene ha fatte un po' di lastre, poi non è che era andato benissimo.
Una piccolissima. Il fotone è una piccola quantità di onde.
È un pacchetto di energia.
Un quantum di...
Poi se io sapessi esattamente cos'è il fotone, non c'è il secondo premio Nobel.
Il
fotone, immaginatelo proprio come un pacchetto di energia. Il fotone è sia onda che particella. Potete immaginare la luce come un'onda, ma anche come una particella, un fotone che vi ha portato, rilasciato questo pacchetto di energia.
Ma non ha massa.
Non ha massa.
Però viene deviato.
Sì, perché è lo spazio che devia. Però avete 12 lezioni per arrivare a masticare tutto questo. Io oggi vi faccio una carrellata che non deve essere esauriente, nel senso che poi tutte le cose le vedrete anche più avanti, però la faccio nell'ottica che quando vi presenteranno argomenti di scienza di diversi ambiti, non arriviate e dice, no, questa proprio non l'ho mai sentita. Così, diciamo, il concetto di luce e quelli che adesso arriveranno vi devono un po' preparare a quello che è l'astronomia. Per nostra fortuna l'atmosfera ci ripara dei raggi X e dei raggi gamma che arrivano dall'universo e passano invece le onde radio, che è il motivo per cui noi comunichiamo le onde radio, e passa la luce visibile, che è quella che arriva dal Sole. Per vedere i raggi X e i raggi gamma, ahimè o per fortuna, dobbiamo mettere in orbita dei satelliti, perché sulla Terra raggi X e raggi gamma per fortuna non arrivano. Ora, che cos'è l'astronomia? L'astronomia è, se volete, la scienza più antica dell'uomo. Se io vi chiedo di orientarvi nel tempo e nello spazio e vi tolgo i cellulari, il computer, il PC, lo smartphone, il campanile, qualunque cosa, per orientarvi vi rendereste conto che non avete nient'altro che il moto del sole, delle stelle attorno a voi e anche quello per orientarvi nello spazio. Quindi se io vi dico ci vediamo a mezzanotte a nord, come si fa? Un tempo c'erano tutti i trucchetti, c'era il muschio, c'erano tutte queste cose, insomma, alcune cose che si potevano. Adesso stella polare. Allora, questo è il cielo sopra le nostre teste stasera alle 9 più o meno. Sta tramontando. Immaginate di guardare verso sud, siamo verso sud, sì. Immaginate di guardare verso sud, questo è quello che vedreste. In realtà avevo preparato un programma da farvi vedere, ma io non sono più vicino oggi, perché ho paura, nel caso ci troviamo alla fine. Comunque il programma si chiama Stellarium e riproduce il cielo. Dopo, se ci avanza tempo, riproviamo alla fine. Di fatto quello che voi dovreste vedere è questa costellazione che sostanzialmente è l'acquario. Quando sono andata al planetario mi hanno detto che quello si riconosce perché è una teiera. È vero, la riconoscete come teiera in realtà. E qui c'è Saturno che sta tramontando, Giove che sta tramontando verso le 9. Ok, ora questo è Stellarium, il programma che potete scaricare e è free, dopo magari ve lo faccio vedere, perché vi fa vedere come cambia il cielo sopra le vostre teste. Voi vi mettete lì e passa tutto sopra, tutto sorge ad est, tramonta ad ovest, e insomma vedete come sorgono le costellazioni e poi di nuovo tramontano. Ecco, questo però è un effetto del fatto che noi siamo ancorati a terra e vediamo le cose che ci passano sopra. In realtà niente si muove sopra, siamo noi che ci muoviamo. Allora c'è questo bellissimo filmato che è recente, che secondo me dà la giusta proporzione di quello che è invece quello che succede. Vediamo se riesco a farlo funzionare. Questa è la Via Lattea. Questa è la Terra che si muove. Quindi siamo noi a muoverci, è la Terra che ruota rispetto al cielo. La Via Lattea è lì, è sempre lì. Questa è... Certo, se io guardassi rispetto alla Terra, vedo questa che scende. In realtà non è la Via Lattea, la Via Lattea è un braccio della nostra galassia. Non è lei che si muove, ma siamo noi. Scambia un po' la posizione. L'astronomia serve molto. Allora, a proposito di prospettiva, questo è il cielo che noi potremmo vedere. Immaginate di guardare verso all'alto e avete la svolta celeste sopra le vostre teste, così, sempre verso sud, e questo è sempre questa sera. In realtà un po' più avanti nella sera, verso mezzanotte. L'ho fatta così tardi perché volevo vedere alcune costellazioni che sorgono a est e tramontano ad ovest, fanno questo. Allora, volevo farvi notare questa costellazione che forse voi tutti conoscete, è il Grande Carro, che gli antichi romani chiamavano la costellazione dei sette buoi, dei settentrione. Perché? Perché quella costellazione indica il nord. Se andate avanti da queste ultime due stelle per 5-6 volte trovate questa che è la stella polare, che è una stella piccoli, poco luminosa, per la quale non è detto che la vediate, ma a Milano non sempre riuscite a vederla. Quindi davvero il cielo vi serve a orientarvi nello spazio e nel tempo. Ora qui non si vede perché non è ancora sorta, la stella Sirio è una stella luminosissima, si vede molto bene nel cielo invernale, ed è una stella che per gli antichi egizi indicava un momento particolare. Ora, gli antichi egizi avevano di importante nella loro vita, nella loro civiltà, l'esondazione del Nilo. Questo avviene in primavera e l'esondazione del Nilo depositava il limo sulle sponde, e questo permetteva l'agricoltura e quindi una risorsa di cibo, e insomma, era fondamentale per l'antico Egitto. E bisogna però prepararsi per l'esondazione del Nilo. E quando è che esonda il Nilo? Ora, gli egizi non avevano il calendario dell'Esse Lunga per capire quando sarebbe arrivata la primavera e guardavano il cielo. In particolare quando Sirio compariva nel cielo notturno per la prima volta, capivano che da lì a poco sarebbe arrivata la primavera. E un'altra cosa, che facevano invece gli antichi greci è osservare le Pleiadi, che questo asterismo piccolino, sono sette stelle nella mitologia, sette sorelle che scappano dal cacciatore Orione e protette dal toro. Questo è il toro, lo vedete il muso del toro? Quel triangolino è il muso del toro, okay. E queste sono le corna, ok? Queste sono le Pleiadi protette dal toro. Beh, le Pleiadi indicavano ai naviganti greci quando fosse il caso di mettersi o no in mare, perché era arrivata o meno la brutta stagione. Ora, quindi l'astronomia ci permette di orientarci nel tempo e nello spazio guardando gli oggetti dove sono. Arriviamo però alla questione di come l'astronomia cambia i nostri punti di riferimento. Questo è l'Hubble Space Telescope, il telescopio spaziale Hubble, che è stato messo in orbita il 24 aprile del 1990 ed è a 600 km di altezza sopra le nostre teste. Appena è stato messo in orbita, Hubble non funzionava bene. Sostanzialmente questa immagine che vedete è sfocata. Il perché è che lo specchio, 2,5 metri, aveva un errore nello spessore. L'errore nello spessore era di 1/50 di un vostro capello. Prendete un capello, dividetelo per 50 e quello era l'errore che aveva lo specchio di Hubble. Saliti con lo shuttle e gli hanno messo una correzione proprio di lenti, come si corregge un miope come me, ok? E da allora vede così. Questa è la stessa galassia osservata prima e dopo. Chi è miope come me riconosce la visione con e senza occhiali. Ora, Hubble ha cambiato il nostro modo di concepire l'universo, perché il direttore dell'Hubble aveva a disposizione 11 giorni per fare del telescopio ciò che voleva. Doveva manovrarlo e fargli vedere quello che voleva vedere. Lui ha deciso di fare una cosa molto democratica. Ha deciso di guardare un pezzo di cielo in cui non c'era niente da osservare. Ha detto: prendete un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice, se mettete il dito dritto davanti a voi, puntate Hubble per 11 giorni in quella direzione dove non c'è niente da osservare. Io voglio vedere che cosa c'è dove non c'è niente. E quello che è successo è che in questa zona, un angolo grande quanto l'unghia del vostro pollice, Hubble è stato puntato e dopo 11 giorni di raccolta ha osservato quello che io vi mostro. Contarli, sono 10.000, sono galassie in un angolo di cielo grande quanto l'unghia del vostro pollice. È una galassia questa che vedete grande, ben definita, ma anche questi puntini minuscoli, perché è come se fosse un'immagine scattata a lungo corso Buenos Aires. Voi fate prendete una macchina fotografica, anche cellulare, quello che volete, vi mettete all'inizio di corso Buenos Aires, le persone davanti sono grandi, le persone in fondo sono molto piccole. Questa galassia è vicina, sarà soltanto a qualche milione di anni luce di distanza, mentre queste qua sono a miliardi di anni luce di distanza. Quello che ci dice questa immagine è che ovunque vi ci stia l'unghia del vostro pollice sulla volta celeste, là dietro ci sono decine di migliaia di galassie, ognuna delle quali formata a sua volta da centinaia di miliardi di stelle. Questa cosa è vera sopra la vostra testa ed è vera sotto i vostri piedi, perché dall'altra parte dopo un po' la Terra finisce ed è di nuovo cielo. Questo è il nostro universo. Questo è quello a cui noi siamo arrivati con 2 più 2 uguale a 4. Ed è l'inizio. Siete pronti? Mi sentite bene? Mi giro un po' la testa? Di solito succede. Ora, io gli ho detto, vabbè, guardi dove sta Sirio, guardi, vi ho fatto vedere il toro, vi ho fatto vedere che tramontava Giove, però io non vi ho detto che cos'è Sirio, che cos'è Giove, che cos'è una galassia. Perché per dirlo io ho bisogno del concetto della distanza. La distanza è fondamentale. Se io non conoscessi la distanza, un bambino di 3 anni potrebbe anche confondersi e pensare che l'aereo è grande quanto la luna. Voi potreste dargli torto? No. In questa immagine l'aereo è grande quasi quanto la luna. Ma l'aereo è davvero grande quasi quanto la luna? Volevo un bel corno. No. È un fattore di prospettiva, è molto molto più distante la luna, perciò mi sembrano sovrapponibili quando in realtà le dimensioni sono completamente diverse. Adesso preparatevi, sto per accendere la luce, occhi ai vostri occhi che verranno abbagliati. Mi accendo sull'una così. Allora, immaginate di osservare prima con un occhio e poi con un altro il dito, dovete farlo tutti, se no non ne usciamo. Prego, prego. Allora, mettete il dito dritto davanti a voi. Su, provate, è l'unico modo per... Adesso chiudete prima un occhio e guardate il dito, e poi l'altro e guardate il dito. Si muove? No, non è finito. Adesso prendete il dito e mettetelo subito dopo il naso e rifatelo. Si è mosso? Di più o di meno?
Di più,
bravo. Allora, se immaginate di vedere quindi con un occhio questo cartello rispetto al palazzo, vi sembrerà in una certa posizione, invece con quest'occhio vi sembrerà in un'altra posizione, giusto? Se il cartello fosse più vicino, lo spostamento apparente del cartello sarebbe maggiore. E siamo tutti d'accordo, giusto? Adesso immaginate di sostituire all'occhio, in realtà, la posizione della Terra rispetto al Sole in estate e in inverno, ok? Quindi sostanzialmente in estate la Terra sta qua e in inverno sta di qua. E immaginate di guardare una stella e confrontare la sua posizione rispetto a delle stelle di cui conoscete benissimo la posizione, ok? Quindi, ad esempio, una stella, se fosse qua, d'estate io la vedrei in questa posizione, d'inverno apparentemente di qui. Okay. Se fosse più lontana, lo spostamento tra estate e inverno sarebbe di più o di meno? Di meno. E se fosse ancora più lontana? E se fosse ancora più lontana? Non vedo più la differenza. Questo è il motivo per cui gli antichi, che sapevano benissimo, conoscevano perfettamente questo fenomeno di parallasse, non riuscivano a misurare la distanza delle stelle, perché non vedevano lo scollamento tra estate e inverno, e quindi le stelle erano a distanza infinita. Quello di cui però avevano consapevolezza era la distanza dei vari pianeti. Ora, io ho messo qua in questa slide, non uscite da qua dicendo che avete visto il sistema solare in scala in una slide, perché prendono la laurea e la stracciano. Non sono in scala, vi ho appiccicato uno dopo l'altro e vi ho messo qui le distanze. Allora, la Terra è a 150 milioni di chilometri dal Sole. Marte 227 milioni e la Luna 300 milioni, Giove 778 milioni 412 mila 27 chilometri, Nettuno salto 4 miliardi 492 milioni 252 mila 900 chilometri. Si può fare questa vita? Sciorinare chilometri così, no? Gli astronomi cosa hanno fatto? A un certo punto hanno detto, basta chilometri, utilizziamo un'altra unità di misura. È l'anno luce. Che cos'è l'anno luce? rilancio un po', no? L'anno luce è la distanza percorsa dalla luce in un anno. Per essere precisi, la luce va a circa 300.000 km al secondo e in un anno compie qualcosa come 9.400 miliardi di chilometri. Ora, quanto ci si mette a fare Milano-Bologna?
2 ore.
E però qua sto sempre preparato.
Con
3 ore.
Dipende.
Allora, 2 ore. State andando a piedi? Volevo il corno, no? State andando in macchina. Milano-Bologna sono 2 ore. Casa ufficio?
2 ore.
Anche per me.
Però non abitate voi.
No. 2 ore, mezz'ora, 10 minuti. E se c'è qualcuno in più di 10 minuti, fuori. E intendete 10 minuti a piedi, mezz'ora in macchina, 40 minuti in metro, 30 minuti in treno, ok? Quindi voi dite un tempo e sottointendete che state andando a una certa velocità. Milano-Bologna è 2 ore a una velocità media di 130 km orari, giusto? Non il 1° di agosto. Ora, se voi chiedete a Google quanto è Milano-Genova, voi non vedete perché questo proiettore purtroppo non è il massimo, Google mi dice 147 km e poi mi dice 1 ora e 46 minuti. Scusa Google, io ti ho chiesto la distanza, perché mi rispondi con un tempo? È perché ti dico quanto ci metti. Andando a, beh, io poi non vai a 130, magari a 110 km orari. Scusa. Allora, quanto sta quella stella che io vedo? 4,6 anni. Se vai alla velocità della luce. 4,6 anni luce. Quindi questa cosa del tempo utilizzato per indicare la distanza lo facciamo tutti i giorni. Anche gli astronomi. Semplicemente usano un'altra velocità. Quella della luce. Quindi una delle stelle più vicine a noi, la più vicina a noi, ha 4,2 anni luce. Perché la luce ci impiega 4,2 anni ad andarci. Tutto qua. Ok? Ora vi chiedo di fare uno sforzo, di immaginare di mettere il sistema solare fino a Giove, quindi 778 milioni di chilometri, comodamente sdraiato all'interno di una formica. Ora, noi non siamo grandi quanto una formica. Noi siamo dei minuscoli puntini che si muovono su un minuscolo puntino che è la Terra in una minuscola formica dove devono starci 778 milioni di chilometri. Con queste proporzioni voglio farvi vedere qual è la prima stella di cui siamo riusciti a misurare lo scollamento tra estate e inverno. Siete pronti?
Sì.
Sì? Bene. Allora, tenendo presente tutte queste precisazioni, questa stella, in proporzione, se noi fossimo un puntino dentro la formica, è in cima alla Torre. La vedete la formica che c'è qua, che si muove sul piazzale della Tour Eiffel? Ma c'è! E c'è dentro il sistema solare. Ci siamo dentro noi. E da lì, da una minuscola formichina, abbiamo misurato la distanza di una stella che sta là. Ok? E voi dite, vabbè, ne hai presa una lontana per destabilizzarci un po'. No, no. Questa stella è una delle più vicine. È a 11 anni luce di distanza. La più vicina a noi, 4,2, sarebbe sul primo piano, ci si ferma alla prima stazione di sosta della Tour Eiffel. 5 secondi di silenzio guardando la Tour Eiffel pensando a questa cosa. Altro dato, vi do un dato. In 40 anni con la Voyager noi abbiamo fatto dalla Terra a Plutone, cioè siamo andati un po' più in là della formica. la stella più vicina a noi è là. In 40 anni noi un po' manco da piazzare ci siamo spostati. Ora, quanto ci si mette ad andare su Prossima Centauri, la stella più vicina a noi, no? Che ha 4,2 anni luce? A chi? Senza fermarci mai, neanche per bere, mangiare, far pipì, dormire, niente. Dai, sparate. Vediamoci un po'. Non potete sbagliare, se ne
frega.
Siete pessimisti, eh? Guarda, 760 milioni di anni sei là. Però noi se a feste non ci andiamo a piedi, ci andiamo con ad esempio ExoMars, una sonda di ultima generazione, 95.000 km all'ora nell'andare. Adesso sì che si ragiona, 48.000 anni. Beh, allora uno può dire, fantascienza, vabbè, io ci carico sopra un'intera città, si riproducono, qualcuno arriva. Però 48.000 anni è paragonabile ai tempi di evoluzione umana. 48.000 anni fa, qui c'erano i Neanderthal. Mi risulta un po' difficile. Ecco perché quando si dice, vabbè, ma che ne sai, potremmo andare, la vita potrebbe essere anche da altre parti, potremmo abitare altri pianeti, ma abitare sicuro. È arrivarci la questione. Quindi non sono pessimista sul fatto che possa esserci vita o pianeti abitabili, colonizzabili, sicuro, forse. Il problema è lo spostamento. Cioè, noi prima di ritrovare una soluzione per andare da un'altra parte, la Terra ce la siamo già giocata. Quindi quelli che mi dicono, ma la soluzione per tutti i problemi dell'ambiente che abbiamo è risolvere i problemi dell'ambiente, non è trovare un'altra casa. Non possiamo trovare un'altra casa in breve termine. Quindi l'astronomia ti insegna molto di queste cose. Non c'è il piano B alla Terra, non c'è davvero. Cioè, ve lo dice chi guarda fuori da qua, non c'è. Non c'è il piano B, mettiamola così. Non c'è il piano B per noi. Perché alla Terra, che ci siamo sopra noi, dinosauri, rettili, mammiferi, nessuno, io credo proprio niente, mettiamolo così, non c'è piano B per noi, poi facciamo quel che vogliamo. Allora, quindi, perché è importante il concetto di distanza? Perché ci permette di capire che cos'è un oggetto, e non tanto dove sta, cioè l'aereo è diverso rispetto alla Luna, sembrano uguali, ma in realtà sono due cose completamente diverse, così con un pianeta. È una cosa completamente diversa da una stella, ma ragazzi, cioè, mi confondo pure io, quando le guardo, che puntino luminoso, sarà una stella, un pianeta? Non lo so, ma sono due cose completamente diverse, a due distanze completamente diverse, uno sta nella formica e l'altro sta sotto la Torre Eiffel, non c'è paragone. Ora, per capire di che cosa è fatto, si passa dall'astronomia all'astrofisica, alla natura degli oggetti. E come si studia la natura degli oggetti celesti? Beh, avendo in mente la tavola periodica degli elementi, che quest'anno conta 150 anni e che è così complicata da poter essere letta da sinistra a destra, dall'alto in basso, come un qualunque libro. Ok? Si parte da là, prima riga, seconda riga, terza riga, quarta riga. Che cos'è che mette in ordine questa tavola periodica? Gli elementi. In che modo? Allora, ogni elemento chimico è formato da un atomo che ha al centro un nucleo in cui ci sono neutroni e protoni e tutto attorno elettroni. Ok? Bene. In base al numero dei protoni io metto in ordine gli elementi. Un protone, primo elemento, idrogeno. Là. Due protoni, elio. Tre protoni, litio, quattro beriglio e così via. E costruisco tutta la tavola periodica di elementi. Ora, tutto quello che io devo sapere, tutto sommato, è come interagisce la materia con la radiazione, ovvero sia con la luce. Se io so come è fatta la materia, so come si comporta la luce, metto insieme le due cose, io ottengo di sapere come si comportano le stelle e gli oggetti celesti. Non mi serve niente. Cerco di mostrarvi perché. Allora, la luce, se la fate passare attraverso un prisma, si scompone nelle sue componenti fondamentali, nei colori. Arcobaleno, ok? Lo potete fare con un cristallo alla finestra, lo potete fare con una penna birobic in cui entra la luce del sole sul foglio e vedete l'arcobaleno, o si fa d'estate con le goccioline d'acqua del temporale, vedete prodursi l'arcobaleno, ok? È chiaro questo, insomma, l'arcobaleno. Ora noi abbiamo sfruttato questa cosa e a capo dello strumento di un telescopio, ad esempio, mettiamo un prisma, o un, diciamo, noi completiamo un attimo i termini, spettroscopio, ok? Allora facciamo passare la luce delle stelle attraverso questo scopio, questo spettroscopio, e si diffonde nei suoi colori di cui è formato, ok? Vi ricordo sempre che la luce è portata da fotoni. C'è il fotone blu che porta la luce blu, il fotone verde porta la luce verde, il fotone rosso la luce rossa, il fotone giallo, luce gialla, e così via. Ok? Bene. Ora, quello che noi possiamo fare è contare i fotoni. Cioè noi facciamo arrivare la luce del telescopio, la facciamo sparpagliare, e poi abbiamo gli strumenti che contano quanti fotoni blu, quanti verdi, quanti gialli, quanti rossi, e così via. E facciamo delle curve di luce, se volete. Immaginate che qui io ho ricevuto 2 fotoni violetto, 5 fotoni blu, 15 fotoni azzurri, 7 fotoni verdi, 5 gialli, 3 arancioni, 2 rossi. Avete capito cosa ho fatto? Cioè questa curva dove c'è il picco rappresenta dove ho avuto il maggior numero di fotoni. In questo caso l'ho ricevuto nell'azzurro. Secondo voi di che colore è quella stella? Azzurra. Se emette tanta luce azzurra, io la vedo azzurra. Quest'altra stella invece ha un massimo, lo vedete il massimo? In che colore? Tra il verde e il giallo. Avrà un colore tra il verde e il giallo. È troppo semplice. Ma è vero? No, no, è vero. È così. Ok? Le stelle hanno un colore. Noi non siamo abituati a vederle perché la retina è colpita da troppo pochi fotoni per poterle distinguere, ma le stelle hanno un colore. Rosso, giallo, verde, blu. Tutte le stelle hanno una curva di questo tipo, cioè una montagna e poi una discesa. E la montagna, il picco più alto, corrisponde a dove mettono il maggior numero di fotoni che contraddistingue il loro colore. Ok? Questa informazione è chiave. Cioè questa è una delle informazioni più importanti che voi dovete mettere in tasca. Perché? Perché il colore della stella è legato alla sua temperatura. Per come funzionano i gas, noi sappiamo che una stella blu ha una temperatura di circa 12.000 gradi sulla superficie, una stella gialla circa 6.000 gradi, una stella rossa 3.000 gradi. È il contrario del rubinetto. Okay. L'acqua, noi abbiamo l'acqua fresca è blu e l'acqua calda è rossa. Okay. No, le stelle vanno al contrario. Dovete pensare al fabbro, a quando viene riscaldato un pezzo di ferro, ad esempio, passa prima dal rosso, poi dal giallo, dal bianco e dal blu. Ok? Blu è molto più caldo. Blu è molto più energetico. Ok? Il sole di che colore è? Ha la temperatura di 5.870 gradi. Preciso. Su tutte queste cose ci torneremo, quando facciamo evoluzione delle stelle, lo fate con me, ci torniamo su queste cose. Però intanto una bella infarinatura sul fatto che il blu è più energetico e più caldo del rosso serve, perché io ci ho messo un po' a familiarizzarci. Bene, in realtà io vi ho fatto vedere lo spettro, ma io non ho mai questo arcobaleno perfetto, perché dalle stelle io ricevo un arcobaleno con un po' di righe nere. Angelo Secchi, è stato uno dei primi 1860 a rendersi conto che le stelle avevano delle righe nere che non erano sempre uguali. C'erano le stelle, le vedete la differenza? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4? Sono delle righe, alcune più fitte, altre meno fitte, un po' più dense, un po' meno dense. Ora, negli stessi anni c'era Bunsen e Kirchhoff, Bunsen e poi il becco Bunsen e Kirchhoff, poi delle leggi di Kirchhoff, che prendevano dei gas rarefatti, li facevano diventare incandescenti, li facevano passare attraverso uno spettroscopio e non è che ottenevano tutto questo arcobaleno, no, ottenevano solo delle righe. Adesso forse è poco visibile, vorrei spegnere la luce, la spengo o non la spengo? Sì. Allora, ci sono delle righe, vedete che qua ci sono solo delle righe visibili, non tutto lo spettro. Perché? Perché questo è legato a come funzionano gli atomi. E qui, ti chiedo di riaccendere, scusami, arriviamo al punto, giuro, quando capite questo poi la smetto, non è vero, ho un'altra cosa da dire, però. Allora, questo è semplificato proprio all'osso, però, nessuno mi ha mai detto che è completamente sbagliato, quindi no. Allora, pensate a un atomo. Atomo, abbiamo detto, ha un nucleo con neutroni e protoni al centro. Poi ci sono gli elettroni, che non è che stanno proprio dove vogliono loro, devono stare su degli orbitali, che vuol dire che devono stare su dei livelli del palazzo, cioè dei piani di un palazzo. Immaginate un palazzo e gli elettroni devono stare su certi piani, non è che possono stare in mezzo, o primo piano, secondo piano, terzo piano. Il perché terzo premio Nobel, che non è. Perché? Bene, allora, per andare da un piano all'altro, noi consumiamo delle calorie. Proprio siamo secchi, dobbiamo mangiare un cracker, ci dà le calorie giuste per andare dal secondo al terzo piano, ad esempio. Ok? Beh, l'elettrone, quando è sul primo piano, spontaneamente non va al secondo. Vi dovete dare l'energia. E l'energia giusta per andare al secondo piano. Non di più, di meno. Quella giusta. Ora, chi è che dà l'energia nell'universo? I fotoni. Arriva un bel pacchetto di energia, rimbalza sull'elettrone e questo sale. Ora, quando vi dico che il fotone deve avere l'energia giusta, vi ricordo che energia equivale al colore. Quindi deve arrivare un certo tipo di luce per farmi fare quel salto lì. Quando è al secondo, lui potrebbe andare sul terzo, ma ha bisogno dell'energia giusta, che non è detto che sia la stessa energia che ha detto prima, potrebbe essere diversa, luce diversa. E poi se vuole salire ancora, altra luce e altra luce. Ok? E sta su in alto. Lui da solo, spontaneamente in alto, non ci sta. Quando è finito tutto questo ambaradan, lui torna giù a casa sua, al suo piano. Nel scendere lui riemette la luce che ha assorbito, esattamente quell'energia, quindi scende, tuc, butta fuori, scende in alto, butta fuori, esattamente la stessa luce che ha assorbito prima, lui la butta fuori.
La stessa.
Lo stesso, proprio lo stesso pacchetto di energia, ok? Ora, perché vi dico queste cose? Perché queste righe di luce che voi vedete, ad esempio dell'idrogeno, questa e questa, sono proprio questa e questa. Cioè è quella luce lì emessa dall'elettrone che passa dal piano 4 al piano 3 al piano 2 dell'idrogeno. Perché l'altra storia è che ogni elemento chimico ha dei piani diversi. Ogni elemento chimico richiede energie diverse. Quindi sostanzialmente queste righe sono caratteristiche solo dell'idrogeno. Queste altre sono solo del mercurio, queste altre sono del ferro, solo del sodio.
Cioè un colore, ogni atomo ha un colore diverso.
Ogni atomo è contraddistinto da delle righe che può emettere, righe di luce sue. È come se fossero l'impronta digitale. Allo stesso modo, quello che succede nelle stelle è che io non vedo il colore intero, ma vedo delle righe nere sopra. Che cosa succede? La stella emette luce, è calda. La luce cerca di uscire, ma passa attraverso un gas più freddo, dove ci sono gli elettroni che sono pronti, perché sta per passare esattamente quell'energia che gli serve per fare il salto in su.
Quel colore di luce.
Quel colore lì, quella riga lì. Quindi sostanzialmente quando voi vedete questa riga nera o quest'altra riga nera, è luce che semplicemente non è arrivata a voi perché qualcuno se l'è mangiata prima. Chi? L'elettrone. Di che atomo? È proprio di quello lì, perché solo quell'atomo lì prende quella luce lì. Quindi noi qui sulla Terra, guardando dove ci sono le righe nere, troviamo l'impronta digitale degli elementi chimici che ci sono a milioni di anni luce di distanza. Quindi noi sappiamo come è fatta la chimica delle stelle da qua, perché quelle sono impronte digitali di elementi chimici. Vado avanti, poi se nel caso ci fermiamo un attimo. Ora, quando voi guardate una galassia come questa, NGC, vuol dire New General Catalog, questo è il 2903esimo oggetto, immaginate una lista di oggetti, al numero 2903 c'è questa galassia qua, ok? New General Catalog. È così, no?
No, l'ho osservato
M83. L'83esimo oggetto del catalogo di MMSI. Quindi, adesso potete fare i figli anche voi,
NGC 2903.
E se fate lo spettro, sostanzialmente questa è quella curva di luce che vi ho fatto vedere prima, dove ci sono più, o al picco dove ho il numero massimo di fotoni. Lo vedete qua, questo picco? Allora, io mi ci sono laureato su quei picchi, 250 galassie ho guardato con quei picchi, ok? Questo picco è il picco corrispondente all'atomo di idrogeno. E lo vedo solo dove ci sono galassie che fanno tante stelle nuove, perché per emettere quella luce lì ci vuole tanta energia. Questo poi lo capirete più avanti, chi se ne frega, ma interessa solo che vediate che c'è quella si chiama riga di emissione, vedete un bel piccone, no? Anche questa ce l'ha, ok? La cosa che dovete catturare è il fatto che è in laboratorio l'atomo di idrogeno emette a una certa frequenza, a una certa lunghezza d'onda, proprio quella luce lì, perché l'idrogeno è fatto così, ok? È proprio una questione di natura, di come è fatto lui, ok? Ora noi usiamo queste righe perché ci permettono di scoprire un'altra cosa, e dopo questa cosa davvero mi taccio. Allora, siete appassionati di Formula 1? Fa niente, adesso lo diventate. Allora, supponete di essere sulla macchina, facciamo Leclerc, dai, che va di moda Leclerc, e gli sentite il suono della macchina sotto di voi, com'è monotono. Adesso cambia marcia, ma è monotono, sta cambiando marcia. Ma sostanzialmente è un rumore monotono, cioè voi siete in macchina con Leclerc, cioè quello che produce il rumore è fermo rispetto a voi, perché voi siete in movimento con lui. Ok, adesso vi faccio sentire invece il suono di Leclerc che vi passa davanti mentre voi siete fermi. Leclerc passa e se ne va. In realtà questo era lo suo secondo. No, però da qua. Ed è un effetto, si può sentire anche con le ambulanze, però l'ambulanza non mi piace, perché trovo uno a uno. Ed è un effetto che incontra qualunque cosa sia un'onda, anche la luce è un'onda, e quindi anche la luce cambia. Tendenzialmente la luce che viene verso di me, io la vedo a una frequenza maggiore, e quando si sposta dalla sorgente e si allontana da me, la vedo a una frequenza minore. Ok? oggi, perché questa cosa vi verrà detta credo in tutte le lezioni da qua.
Quando si avvicina la frequenza
aumenta e quando si allontana la frequenza diminuisce. Allora, vi dicevo che noi vediamo delle righe a una certa lunghezza d'onda, a una certa frequenza, ok? Ora, se questa sorgente è a riposo, li vediamo lì, dove esattamente ci aspettiamo di vederla in un laboratorio. Ma se questa sorgente, esattamente come la macchina di Leclerc, si avvicina o si allontana da noi, la frequenza cambia. Se la sorgente si allontana da noi, queste righe noi non le vediamo più qui, ma le vediamo a una frequenza più bassa, cioè noi vediamo che si spostano. Cioè quelle righe che io mi aspettavo in una certa posizione le vedo spostarsi verso le frequenze più basse. Siccome alle frequenze più basse c'è il rosso, il colore rosso che ha un'energia più bassa, noi parliamo di redshift, spostamento verso il rosso. Quando una sorgente si allontana da noi, la sua luce, diciamo, ha uno spostamento verso il rosso, ha un redshift.
Quindi la stella che deve raffreddarsi.
No, 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 è la luce che io vedo, non lei davvero che cosa fa, è quello che io vedo. La vedo più rossa, la vedo però, mettiamola così, più fredda, ipoteticamente. Sulle stelle non succede tanto, succede sulle galassie, però tendenzialmente è giusto, è quello il concetto. Se invece si avvicina a noi, vedo un blue shift, ma questo è raro.
E vi lascio l'ultima lezione del corso capire perché.
Ora, la cosa ancora più bella alla fine di tutto questo è questa cosa, che in base a quanto differenza c'è tra quello che io mi aspetto e quello che io vedo, e chi se ne frega tutto il resto, ok? Io mi aspetto una cosa, ne vedo un'altra, va bene, la differenza che io ottengo tra queste due mi dà la velocità di allontanamento o di avvicinamento di una sorgente. Più io ho distanza tra quello che mi aspetto e quello che vedo, maggiore è la velocità della sorgente che si sta allontanando o si sta avvicinando. Quindi io da qua, con la seggiolina sotto il sedere, leggendo questi dati, conosco A, di che cosa è fatta una sorgente, perché quelle righe lì le mette solo l'idrogeno, solo il mercurio, solo l'ossigeno e così via. B, a che velocità sta andando? Mattone su mattone. 2 più 2 uguale a 4, più 2 uguale a 6. Ho costruito un pezzo alla volta, un pezzo alla volta. Io da qua conosco la tavola periodica, so come si comporta la luce, metto insieme le due cose e riesco a leggere quello che vedo. E quello che vedo è, ad esempio, capire che le mie stelle sono fatte da elementi chimici e che le stelle, le galassie, che là a volte si allontanano tutte perché l'universo si sta espandendo. Però vabbè, questo vi ho detto, l'assassino sostanzialmente. Va bene, basta. Quello che io voglio che voi portiate a casa, e non sarà l'ultima volta che la sentite, ve lo assicuro, e forse mi odierete anche per questo, sarà rendervi consapevoli di che cos'è l'astronomia da professionisti oggi, cioè un'astronomia che usa questi strumenti, che con la tavola periodica e la radiazione io riesco a costruire quello che vedo, quindi sostanzialmente da un laboratorio, e che con queste righe io capisco che cosa c'è dentro le stelle e dove vanno. Vi voglio lasciare però con questo filmato finale, un po' più estensivo, con le immagini, sono quasi tutte fotografie fatte dall'Hubble, perché insomma abbiamo visto tanti tagli. Siamo un attimo, nelle slide c'è la distanza in tempo luce dagli oggetti che voi state vedendo.